Buonasera amici di SPC, in una veste più rilassata del solito vi portiamo nell'episodio numero 18 di questa stagione.
Incredibile, ma vero, non siamo nella nostra solita location, magari qualcuno che è all'inizio del suo percorso in SPC non ci conosce, noi siamo di Brescia e qua siamo a Monte Carlo, si sentono anche le auto sentire, sotto.
Speriamo si senta anche dai microfoni.
Abbiamo appositamente messo questi microfoni in modo che si colgano anche questi rumori ambientali che in rare città del mondo si sentono in modo così.
E anche affittato apposta questa location per fare un contenuto diverso, ovviamente non solo questo podcast ma anche il video che probabilmente sarà già uscito del nostro weekend a Monte Carlo.
Sì.
Perché siamo venuti qua, cosa succede in questa settimana a Monte Carlo e via dicendo, vi lasciamo comunque al video.
Assolutamente sì. Però in questa puntata vi parleremo d'altro. Tra l'altro, se ci state ascoltando su YouTube, vi invitiamo a dare una sbirciata alla nostra bio, perché troverete i link in cui ascoltare anche tutti gli altri episodi che sono sulle piattaforme audio, quindi Spotify, Apple Podcast, Google Podcast e chi più ne ha più ne metta. Però di cosa parleremo oggi?
Parleremo di una delle notizie più fresche di questo mese, ossia degli ultimi giorni anche, direi, del sì. Parlamento europeo. Di cosa? Del divieto della produzione di auto e furgoni elettrici dal 2035.
Eh sì.
Noi siamo qui a tributare le auto termiche a Monte
esatto,
Carlo.
Esatto. E proprio sì. Oggi, in questo weekend, ci troviamo qui per davvero rendere omaggio a quelle che sono le migliori supercar, no, del mondo. Abbiamo visto Ferrari, Lamborghini, Bugatti, anche
Caterham,
qualche Dallara, Porsche,
Mustang,
insomma, Mustang, un po' di tutto. E tutte queste auto, purtroppo per fortuna, sono ancora termiche, no?
Sì.
Questa notizia ha destato molto scalpore in tutto il mondo automotive e tanti youtuber, giornalisti ne stanno parlando proprio in questi giorni. E noi volevamo dire la nostra, approfittare un attimo del momento.
Sì. E a questo collegheremo tante tematiche che riguardano comunque la transizione,
esatto.
La passione, tra cui per esempio il nuovo prototipo di moto elettrica che simulerà in tutto e per tutto le moto termiche, ma anche per esempio tutte quelle iniziative che sono ad oggi in corso, in via di sviluppo, per rendere questa transizione il più efficace e comunque senza perdita di comodità, diciamo così,
esatto.
Possibile.
Quindi, meno traumatica. Anche.
Sigla e torniamo in studio, direi, no?
Sì, sì, in questo studio. Ciao, sta per iniziare il podcast Senza Filtri.
Siamo Andrea, Marco e Francesco e con la nostra passione ti faremo districare nel mondo di auto, moto e mobilità.
SPC Motori è storia, attualità, economia e novità del settore.
Eccoci quindi a parlare di questo argomento caldo di questi ultimi giorni. 2035, anno di effettivo stop della produzione, quindi non immatricolazione o divieto di circolazione, ma semplicemente divieto di produzione di nuove vetture endotermiche.
In verità è divieto di vendita.
Di vendita. Ah, di vendita, quindi
sì.
Neanche produzione. Parliamo di vendita.
Sì, perché probabilmente se vengono prodotte per essere inviate in India, per esempio, sarà ancora possibile, immagino.
Sì, ecco. Poi diciamo non c'è ancora molta chiarezza, abbiamo trovato vari articoli, però insomma
l'argomento clou è sempre quello. 2035
come anno chiave per questa transizione, di cui tra l'altro abbiamo parlato in diverse puntate del podcast, anche in una delle ultime, quindi insomma è un argomento a cui teniamo perché pensiamo che comunque il periodo storico in cui stiamo vivendo è un periodo molto particolare. Difficilmente noi della nostra età abbiamo assistito a un cambiamento che
ci ha toccato così tanto
e così da vicino come questo,
perché
prima di tutto da appassionati ma anche ovviamente da utilizzatori di auto come quasi tutti noi, 99% presumo, insomma è un bel cambiamento, l'abbiamo anche provato queste auto elettriche, quindi sappiamo anche a cosa stiamo andando incontro più o meno, voglio dire. Da qui al 2035 sicuramente avranno fatti altri
salti in avanti,
altri sviluppi.
Però
ad oggi sappiamo più o meno cos'è l'auto elettrica e come funziona. E quello che personalmente mi è venuto da dire, da commentare
subito dopo aver letto
le polemiche un po', no,
di questi sì. dei giornalisti e chi è un po' nel settore, è questa, cioè innanzitutto non ce l'aspettavamo. Secondo me sì. Perché da qui
a volente o nolente la direzione che è stata presa comunque dai governi, soprattutto quello europeo, è quello di muoversi in questa direzione.
Ma prima ancora dalle case automobilistiche, direi, perché sì. 2030, come abbiamo detto nell'ultima puntata, hanno chiave per la transizione. Moltissime case, tra cui per esempio, ne cito una a caso, il gruppo Stellantis, che comprende un sacco di case automobilistiche, ha dichiarato 2030 come anno oltre il quale non verranno più prodotte già auto termiche, quindi ancora prima del 2035 in realtà, e così anche altre case. Addirittura alcune case automobilistiche di marchi sportivi e prestigiosi come Porsche sembrano anzi addirittura abbracciare e spingere questa transizione, a cominciare dalle Taycan Cross Turismo,
presto probabilmente la 911,
e la voler precedere la data del 2035 al 2030 se non erro.
Esatto, quindi insomma io non vedo tutto questo stupore da cosa sia dovuto, nel senso ce lo aspettavamo, sappiamo che il mondo sta andando in questa direzione, quindi voglio dire, perché stupirsi così
Anzi,
tanto?
Anzi, è anche un bel input a dire dal 2035 dovrà essere così, bene o male tutti vengono un po' scossi, chi era pronto un po' meno, ma chi non lo era deve capire che effettivamente ci sarà una data e non è poi così lontana, visto come viene strutturato un piano industriale di aziende così grandi.
Sì, esatto. In più, devo dire, secondo me, e anche secondo noi, insomma, parlandone tra di noi, la spinta prima o poi deve venire dai governi, dalle istituzioni, sì. Perché parliamo banalmente del discorso delle colonnine. Beh, se è una casa automobilistica, in questo caso magari parliamo di grandi gruppi, ma comunque una casa automobilistica da sola che dice io dal 2030 non produco più auto endotermiche. Vabbè, uno dice o compro qualcos'altro o non so. Ma se lo dice un governo, in questo caso l'Unione Europea, che comprende appunto molte nazioni, allora le istituzioni si devono per forza adeguare e sanno già adesso, 2022, che da qui a quell'anno dovranno gestire questa situazione e adattare le infrastrutture per accogliere le auto elettriche.
Tra l'altro, se posso, secondo me è anche proprio cioè adesso non possiamo più tra virgolette tirarci indietro, nel senso che i governi tra virgolette si sono presi secondo me anche un impegno politico, se posso, no? Sai, se lo annunciassero anche tutte le case, ma solo le case,
esatto,
se poi non ci fossero colonnine per esempio sulle strade, se le città non fossero adattate a questa nuova tecnologia, allora sarebbe un discorso. Ma dal momento che sono i governi stessi a volere questa transizione, anche perché immagino che grossi gruppi che hanno investito per decine di anni sui motori endotermici a livello di sviluppo di tecnologie,
certo,
questa transizione probabilmente non la volevano. Permettetemi questo così excurso.
Esatto, no? E poi prendiamo l'esempio di Tesla. Tesla è l'unica che è andata oltre il volere dei governi, ha detto io faccio montare le mie colonnine, indipendentemente che vogliate o no A2A, Enel, io faccio montare le mie colonnine, ma nessun'altra casa al momento ha fatto questa scelta, quindi è chiaro che la spinta debba venire dal governo, perché la casa automobilistica può dire io faccio le auto elettriche, poi se non ci sono le colonnine, tra virgolette, fatti vostri, ovvio che poi se non ci sono non le compra nessuno queste auto, però
chiaro.
È nell'interesse anche loro, insomma, avere una rete capillare ed efficiente e funzionante, visto che spesso si parla del non funzionamento di molte colonnine sparse nella rete autostradale e stradale italiana.
Ma per sviscerare secondo me quelli che ad oggi di fatto sono i due grossi temi, i due grossi problemi che vengono associati alla tecnologia elettrica, quindi l'emozione e l'autonomia, approfondiremo nelle prossime due rubriche come secondo noi, diciamo, parliamo più che altro di startup o quantomeno di
iniziative imprenditoriali.
Esatto, iniziative, sì, ma soprattutto direi ancora molto embrionali, quindi parliamo di prototipi o comunque di soluzioni che sono ad oggi in piccolissima scala e che potrebbero essere le soluzioni a questi problemi. Da cosa iniziamo?
Allora, io inizierei proprio alla rete di ricarica ad induzione stradale. stanno facendo dei test proprio sulla Brebemi, un'autostrada a noi molto vicina. Sì. Questo test come è strutturato? È strutturato inizialmente in un'arena, di conseguenza è stato fatto un circuito ad ovale con al suo interno, all'interno del manto stradale, di spire elettromagnetiche che permettono una ricarica di induzione come quella dei telefoni che possono essere appoggiati su una piastra e si ricaricano senza aver bisogno di essere connessi ad un cavo. Quindi le auto percorrendo questa strada riescono ad essere ricaricate. Qui il tema qual è? Effettivamente non si può pensare che si esce, si fa un tratto su questa strada e l'auto si ricarica del 100% così, ma piuttosto in un viaggio molto lungo, viaggiare su una strada del genere ti permette magari di non scaricare la batteria, per cui parto con il pieno invece che con il pieno, parto con la carica al 100%, il pieno di energia, parto con la carica al 100%, invece che arrivare allo 0%, riesco a mantenere una certa soglia di carica oppure di scaricarla meno di quanto si scaricherebbe ed arrivare con ancora un 20-30%, esagero, 50%, sì, o magari 100% in base all'efficienza di quella rete stradale.
E poi l'altro tema secondo me legato a questo è lo sviluppo delle auto elettriche, come abbiamo visto adesso, sì, cioè già stiamo sviluppando o comunque pensando di fare un manto stradale, tra virgolette semplificando, che ricarica, figuriamoci da qui al 2035, è chiaro che 100 anni di storia, di più di 100 comunque, arrotondiamo a 100 anni di storia dell'endotermico con la gente che va alla pompa del distributore in 3 minuti, 2 minuti fa benzina o gasolio, non verranno distrutti così, quindi un modo per permettere alle persone di non sprecare tempo e di rispondere a questa esigenza oggi di spostarsi così, no? In un in un batter d'occhio uno oggi può decidere, ok, prendo un aereo, vado a Roma, vado al mare, cioè la gente non ha tempo e non è più abituata.
La generazione Ryanair.
Generazione Ryanair, davvero, non è più abituata a dire cavolo, devo anche ricaricare, devo fermarmi, così. Quindi questo è solo, secondo me, un momento di transizione, sì, ma vedrete che
adattamento tecnologico lo chiamerei.
Adattamento, bravissimo. Adattamento tecnologico, da qui al 2035, voglio dire, qualche soluzione più smart, sì, ci sarà. Quindi io personalmente non avrei paura, anche perché, ripeto, ce lo aspettavamo dopo sì, tutto. Cioè.
Io anticipo forse qualche commento che potremmo ricevere dai nostri ascoltatori. Non siamo qua a vendervi la tecnologia elettrica.
No, esatto.
Cioè, siamo...
Guardate dove siamo.
Nel senso, no, vorrei, perché poi sembra magari che stiamo qua
certo, sponsorizzando.
Ma vogliamo, dato che è brutto da dire, ma il nostro destino è deciso. Quindi, sì, alla luce del destino deciso, secondo me dobbiamo interrogarci su come questo destino sarà il migliore possibile, diciamo così, no?
Sì, cerchiamo di guardare con lungimiranza al sì, futuro, ma... Lo diciamo noi da tre ragazzi appassionati, come secondo me lo pensano anche gli imprenditori abbastanza illuminati, diciamo, quantomeno. E quindi lasciamo alle spalle quello che è, sì, diciamo, coerente con il proprio tempo. Cioè, le auto termiche arriveranno fino a 2000X.
Sì.
Le auto storiche che abbiamo visto a Villa d'Este, Villa Erba e Company, insomma, in concomitanza con il concorso di eleganza, sono figlie degli anni 30, 20, 30, 40, 50, quindi lasciamo ogni categoria, ogni, come dire,
sì, ogni gruppo di auto al suo tempo, ogni, esatto, gruppo di tecnologia, per lo stesso motivo per cui non ascoltiamo più la radio con le musicassette,
esatto, ma ascoltiamo i podcast,
su Spotify mentre guidiamo, per la stessa ragione probabilmente sì, ci sarà qualche nostalgico che anche tra 50 anni tirerà fuori la musica con le cassette, si tirerà,
certo,
fuori
come
la
vinili
Z4,
come sono tornati di moda i vinili, bravissimo, e qualsiasi altra moda vintage, chiamiamola così, però si utilizzano tecnologie del tempo riprodotte al tempo di oggi, ma con questa, così, questo velo di nostalgia, comunque ricordando i tempi andati. Ci sembra una cavolata, ma sì, è così. E su questo tema ci colleghiamo per l'ultima rubrica, tra l'altro.
Sì, io questa settimana rubo 50 special a Francesco, ma vorrei iniziare 50 special facendovi sentire un sound, un suono. E se poi non si sentirà dal microfono,
lo
per gli amici a casa lo
avvicino
lo post-produciamo.
Sì, lo mettiamo in... motore?
L'Emula è la...
Ma ha delle casse?
Che moto è?
Allora, ormai sappiamo che moto è, però dal sound direi
non avreste
tutto,
mai detto tutto
meno che la moto che ci stai per raccontare.
Allora, io vi sto per raccontare Emula. Pensate che Emula è una motocicletta, una moto Emula perché chiaramente per i più svegli si chiama Emula perché appunto emula il suono e in realtà non solo
esatto,
di una moto termica, ma in realtà è tutt'altro che una moto termica. Questo secondo noi è un buon esempio di come la tecnologia applicata all'elettrico, che ve lo ricordo, lo dice sempre, ve lo dirà qualsiasi ingegnere, e se avete studiato fisica alla scuola superiore sapete che il motore elettrico è uno dei motori più efficienti e elastici presenti allo stato della tecnologia di oggi.
Senza dubbio più di quello endotermico.
Senza dubbio, esatto. E questo consente ad Emula e in generale alla tecnologia elettrica di essere sostanzialmente molto versatile, soprattutto quando gestita dall'elettronica. Emula di fatto è una moto elettrica che tramite delle tecnologie direi molto sofisticate, ma diciamo sono state inserite su il concept di una moto, tra l'altro bellissima, metteremo le foto su Instagram, e quindi sono state concentrate tecnologie che su altri mercati sono standard normalissimi, ma che in ambito motociclistico in generale automotive sono delle super innovazioni e non erano mai state viste prima su un unico oggetto, diciamo così. Emula è una moto che ha chiaramente un motore elettrico che spinge sulla ruota posteriore, ovviamente. Ma oltre appunto a simulare il sound, che attenzione, non simula un sound, ma può arrivare, pensate, a simulare ben 900 tipi diversi di motore.
Programmabile, cioè come un computer.
Bravissimo, sostanzialmente tu
oggi
scegli.
Oggi voglio sentire
bravissimo.
Una Ducati 1000.
Oggi voglio guidare
una
Scramble. Bravissimo, oggi voglio guidare un due cilindri quattro tempi, un 400, tu clicchi la mappa e attenzione perché Emula non solo imita il sound, poi vi spiegherò un po' meglio come lo imita, ma anche ha una frizione, chiaramente finta, non esistono le marce, però ha una frizione, consente il cambio marcia e ha addirittura la curva di coppia impostata per imitare in tutto e per tutto il motore termico che tu hai scelto di
per
mappare.
Ha tutte le mappature differenti.
Bravissimo, a ogni mappatura
simulate in funzione del motore che tu vuoi guidare quel giorno.
Esattamente, quindi
spettacolare.
Cioè, è una tecnologia impressionante. In realtà lato, diciamo così, motore è tutto regolato da un inverter. E come dicevo prima, l'inverter è una tecnologia in ambito industriale, soprattutto, diciamo, vecchia come non vecchia come il mondo, però sono tecnologie già di ampio utilizzo. E l'inverter è chiaramente presente anche su tutte le auto elettriche. In questo caso è regolato in modo millimetrico per imitare in tutto e per tutto appunto tutti questi cambiamenti. E allo stesso modo avremo i colpi, chiamiamo così, colpi di non i colpi di frusta, come che si chiamano?
Sì.
Esatto, sì, gli strattoni quando cambiamo la marcia.
Il calcio nella schiena.
Il calcio nella schiena, grazie. Potremo premere la frizione che ha un feedback che è esattamente identico a quello di una moto termica, ma non solo, avremo anche le vibrazioni. Pensate che il suono che viene prodotto ha, diciamo così, due speaker al posteriore, quindi dove ci sono le marmitte, che riproducono i toni alti e i toni medi, quindi il suono del motore vero e proprio. E poi c'è un subwoofer sotto dove ci sarebbe il serbatoio, diciamo così, che è in grado di riprodurre anche le vibrazioni, quelle più profonde.
Bassi.
Cioè, è una cosa, secondo me, impressionante.
Da provare.
Questa cosa è incredibile e mi fa sorgere
quanto minimo...
Una curiosità mostruosa.
Quantomeno due tematiche, sì, due provocazioni anche. La prima positiva, la seconda, negativa, comunque di riflessione. La prima positiva è che, come dicevamo all'inizio della puntata, guardate a cosa
è arrivato già ora il progresso tecnologico sull'elettrico.
Sì.
E cosa ci permette di fare, quindi, per i nostalgici, eccetera. Cioè, non c'è problema. La tecnologia, sono sicuro, che può risolvere...
Qualsiasi problema.
Qualsiasi problema. Certo, non sarà davvero come avere un'auto, certo, con un motore termico,
certo,
per non parlare di una moto dove la connessione tra, diciamo, guidatore e veicolo è ancora più forte. Ma insomma, come vedete, le soluzioni ci sono. La seconda provocazione invece che
mi viene da fare, o meglio una riflessione anche con un tono così quasi polemico, è questa: cioè, c'è davvero bisogno di ricorrere a questi espedienti per convincere le persone a questo, ad adattarsi a questo cambiamento? Numero uno, secondo me, uno che è davvero appassionato del mondo, chiamiamolo mondo endotermico,
non lo so, cioè tutta questa finzione rimane
comunque una finzione, quindi
di sì, garberà, non si sa.
Secondo il vantaggio, no, che puoi provare tante moto differenti sulla stessa moto.
È quello?
Sì, 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 quello sicuramente.
Ah, ovviamente, però, scusate, anche il freno motore, nonostante ci sia rigenerazione, loro dicono essere identico in base al motore che tu scegli.
Esatto.
E quindi, boh, non lo so, chi, se qualcuno si adatterà veramente. E poi davvero, quello che vorrei dire è, cioè, come mai abbiamo bisogno di questa
finzione? Cioè, non lo so. Abbandoniamo, cavolo, per una volta, come è stato per tante altre tecnologie che hanno rivoluzionato il mondo. Parlo di internet, per esempio. Nessuno, o meglio sì, qualche tra virgolette nostalgico.
Mio papà dice ogni due ore, ah, che bello quando
non c'era internet. Però
dico, cavolo,
ci ha dato
solo che vantaggi.
Ok, magari in qualche
situazione potrebbe essere davvero, sì, il caso di dire, cavolo, quando non c'era era, sì, tutto più romantico, più non lo so, comunque sì, era una situazione diversa, però voglio dire, ha semplificato la vita, l'ha migliorata in tanti casi, ha velocizzato i tempi, quindi per l'elettrico la stessa cosa. E quindi dico, non capisco questo attaccamento, no?
Sì.
Al conservatorismo, si dice?
Sì.
Cioè,
è una, sì, un po' un sistema reazionario, inteso come,
esatto,
creare il cambiamento.
Io e però la vedo come un punto di forza, quello di Imola. Non l'abbiamo mai provato, non l'abbiamo mai visto, non sappiamo niente.
No, no, no,
però
sono
da quello che dicono, caspita, puoi veramente provare tante moto diverse sulla stessa.
Sì, deve essere un'esperienza impressionante. Al di là del fatto che sia elettrica o non lo sia.
Esatto, quello, quantomeno sì, per stupire.
Sì.
Cioè, sicuramente è una cosa che stupisce, immagino. Sì. Perché.
Per concludere, però, vorrei aggiungere una piccola postilla alla nostra introduzione, che abbiamo tenuto un po' così, fino alla fine un po' non detta, che non ho capito ancora se è stata approvata o se è in corso di valutazione un'esclusione da questa, diciamo così, regola, questa legge che scatterà e vieterà la vendita dal 2035 di auto termiche, varrà anche per, chiamiamole così, le supercar o comunque le auto di, non so come chiamarle.
Se vuoi, sì, proviamo a fare chiarezza. Sì. Allora, il Parlamento europeo, ok, ha approvato questa norma. La decisione adesso deve essere adottata o meno dagli stati membri.
Chiaro.
Ok. L'Italia, ad esempio, cercherà in tutti i modi di proteggere, difendere e valorizzare le proprie imprese. E nelle proprie imprese abbiamo anche, diciamo, la Motor Valley,
chiaro,
che è famosa per i motori termici di, ad esempio, Lamborghini, Ferrari, Maserati e tutte le aziende di indotto di cui noi abbiamo parlato nello scorso episodio, di tutte le aziende del Bresciano,
sì,
che producono componentistica per le supercar o comunque tutte le auto termiche. Quindi il governo ha proposto un emendamento che è stato approvato dal Parlamento, però bisogna ancora capire se verrà adottato o meno, dove i piccoli produttori di auto e furgoni, di conseguenza,
chiamo
per le auto da 1.000 a 10.000 unità all'anno, i furgoni da 1.000 a 22.000 all'anno, potranno spostare questa data un pochino più avanti. Non è chiaro se 2036-2040, però avranno la possibilità, in caso, di spostare leggermente più avanti questa data.
Sì.
Ok, fatto che il governo difenderà le imprese e tutto, però, come diceva anche Zambo, cioè, siamo di fronte a un momento di cambiamento quasi imposto, violento, e dietro questo cambiamento si nascondono anche delle opportunità. Parlo delle piccole aziende bresciane che producono componentistica, non possono fissarsi dicendo,
sì,
no, ma io guido l'auto termica ed è 100 sì, volte meglio dell'auto elettrica, quindi non adatto la mia produzione, perché in realtà la strada è già presa e siamo già anche abbastanza avanti.
O si va lì o si muore.
Esatto, di conseguenza bisogna avere un po' di lungimiranza, coraggio,
sì,
non solo dal punto di vista imprenditoriale, ma anche dal punto di vista personale, non sì, fissarsi dicendo, no, ma le auto elettriche non arriveranno mai, sì, perché arriveranno e ci siamo molto vicini.
E a proposito di opportunità, secondo me, oltre a quella che dici te legata alla componentistica, e secondo me si dà l'opportunità anche a dei nuovi costruttori. Pensate a Tesla, che cosa è diventata grazie alla tecnologia elettrica. Ma parlando di supercar, pensate a Rimac, per esempio, no? Sì. Che è una casa croata che è nata nel 2010, non dico per caso, ma perché era una persona preparatissima, però cioè, parliamo di case microscopiche che grazie al crescere, al rendersi pop di questa tecnologia, sono diventate dei colossi e sono cresciute. Se avessero fatto probabilmente supercar endotermiche, non sarebbero mai state in grado di confrontarsi con le case tradizionali, perché non hanno
conoscenze e know-how cinquantennale da raggiungere.
Vorrei concludere però con qualche numero, perché il limite dei 10.000 in realtà è un limite un po' così, perché pensate che nel 2021 Ferrari ha venduto quasi 12.000 unità, quindi per esempio sarebbe fuori da questo target. Lamborghini invece, ho i dati solo del 2020, eravamo circa 8.000 unità, però secondo me col lancio della Urus numero l'ha superato abbondantemente. Porsche non parliamone nemmeno, perché siamo sulle Cayenne, 120.000 unità annuali. E Maserati invece pure sembra essere entro questo limite, ma secondo me con il lancio della Grecale, che è un'auto con un prezzo un po' più basso, l'obiettivo è quello sicuramente di superare le 10.000 unità. Quindi sono curioso di vedere Ferrari, per esempio, che lì borderline potrebbe decidere di limitare le sue unità prodotte. E sulle altre case non lo so, perché finora hanno adottato strategie commerciali che puntavano invece a far crescere questo numero.
Certo.
E dopo aver fatto un po' di matematica anche questa sera, ormai il tramonto
è arrivato,
è andato.
Tende alla notte. E è il momento per noi di fare un tuffo nell'idromassaggio e di invitarvi a seguirci su tutte le nostre piattaforme, iscrivervi ai nostri canali se non siete iscritti. Seguiteci, mi raccomando, perché questo viaggio a Monte Carlo ve lo vogliamo raccontare bene, perché è un viaggio che secondo noi tutti gli appassionati di auto dovrebbero fare almeno una volta nella vita.
Ci sta. Grazie ragazzi, buona serata o buona
serata.
Giornata.
Alla prossima.
Alla prossima.
Ci rivediamo a Brescia.
Ciao.
Ciao.